Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Le difficoltà delle aziende svizzere oggi saranno il tema d'apertura del radiogiornale. Migros chiuderà le 15 filiali di Ex Libris, tutte nella Svizzera tedesca, saltano oltre 200 posti di lavoro. E poi pessimo 2025 per Swatch, con risultati nettamente sotto le attese. L'azienda però non taglia e confida sulla ripresa. Dopo la tragedia di Crans Montana, il Tribunale Cantonale Vallesano vuole vederci chiaro anche su un altro incendio, quello di una palazzina Visp nel 2024, due morti, annullata la richiesta di archiviazione. Una tregua sugli attacchi ai siti energetici in Ucraina, dove si prevedono fino a meno 30 gradi. Trump l'ha chiesta e ottenuta da Putin, ma è controversa la sua durata. Sì, i morti a Gaza sono oltre 70.000. Per la prima volta un alto ufficiale israeliano conferma ai giornalisti le cifre di Hamas, ma i vertici dell'esercito precisano: non è la nostra posizione ufficiale. Sci, dopo tre cadute, annullata la discesa libera femminile di Crans Montana, condizioni troppo pericolose. Tennis, agli Australian Open, Alcaraz, anche se leggermente infortunato, sconfigge Zverev dopo una maratona e attende in finale il vincente tra Djokovic e Sinner, che è in avanti di un set. Migros dunque chiuderà le 15 filiali di Ex Libris, tutte nella Svizzera tedesca, entro la fine dell'anno. La vendita in rete, fa sapere il gruppo, sarà invece gradualmente trasferita al sito di acquisti online Galaxus, sempre di sua proprietà. Emanuele Ferrari.
Gli impiegati di Ex Libris sono 230. Migros sostiene che farà il possibile per offrire a tutti loro un nuovo impiego all'interno del gruppo, ma non sono da escludere licenziamenti. Indicazioni sul possibile numero di persone che potrebbero venir lasciate a casa al momento non ne vengono però fornite. Certo è per contro che entro fine 2026 tutti e 15 negozi verranno chiusi, con 6 filiali. Ad essere particolarmente toccata sarà la regione di Zurigo. Ex Libris, ricordiamo, in Ticino e in Romandia non è presente fisicamente. Tra i motivi ad aver spinto Migros a compiere questo passo, la predominanza delle vendite online. Circa il 95% degli acquisti vengono ormai fatti sul sito di Ex Libris. Si è così deciso di integrare questo catalogo in quello di Galaxus, il quale già vende anche libri. Un passaggio graduale dell'offerta online che dovrebbe concludersi entro metà del 2027. Ex Libris, non dimentichiamo, già nel 2018 era stata toccata da chiusure a seguito delle mutate abitudini dei consumatori e della digitalizzazione del commercio della musica. In quell'occasione erano stati eliminati 43 dei 57 punti vendita presenti su suolo elvetico e licenziati più di 100 collaboratori.
È stato un 2025 difficile per Swatch. Il gruppo orologiero elvetico ha chiuso l'anno passato con un utile operativo di 135 milioni di franchi, ben al di sotto delle attese degli analisti, che si attendevano un risultato superiore ai 200 milioni. In crisi soprattutto il settore della produzione. Ma sentiamo Marzio Minoli.
Il risultato, definito fortemente negativo, del settore della produzione è in buona parte dovuto al fatto che Swatch ha deciso di mantenere le sue capacità produttive e soprattutto di non aver licenziato nessuno e nemmeno di aver chiesto il lavoro ridotto, e questo nonostante il calo della cifra d'affari di quasi il 7%. I motivi di questa scelta, dicono da Bien, sono dovuti al fatto di voler trovarsi preparati quando la domanda riprenderà. Cosa che puntualmente sta avvenendo. Se la scelta strategica di non ridurre le capacità produttive è costata cara in un primo momento, già nella seconda metà del 2025 le vendite sono cresciute e anche nel mese di gennaio la tendenza è continuata. Per il 2026 quindi Swatch si aspetta una crescita definita importante. Tra le altre componenti che hanno influito sul risultato delle vendite, non bisogna sottovalutare la forza del franco. Un orologio venduto negli Stati Uniti ha prodotto un ricavo inferiore quando i dollari incassati sono stati cambiati in franchi, un fattore costato 308 milioni di franchi a bilancio. E sempre per rimanere negli Stati Uniti, Swatch sottolinea che nonostante il caos dei dazi, le vendite sono aumentate del 20%. Le buone prospettive per il 2026 sono state ben accolte dagli investitori. Il titolo Swatch alla borsa di Zurigo in mattinata è salito di oltre il 7%.
Nel 2025 i prezzi del mercato immobiliare residenziale svizzero sono cresciuti del 4,6%. L'aumento è stato praticamente identico sia per le case unifamiliari che per gli appartamenti, una crescita che però non è stata omogenea nei comuni urbani di un grande agglomerato, categoria nella quale si trovano Bellinzona, Lugano e Coira, ad esempio. Sono state soprattutto le abitazioni unifamiliari a crescere, mentre gli appartamenti hanno subito una flessione. Le responsabilità dell'incendio avvenuto a Visp nel 2024 devono essere esaminate nuovamente. Nel rogo erano morte due persone, ma l'inchiesta era stata archiviata. Ora il Tribunale cantonale ha annullato la decisione del Ministero Pubblico Vallesano, esigendo ulteriori indagini, non solo sul proprietario dell'immobile, ma anche sull'amministrazione pubblica. Una decisione questa che potrebbe creare un precedente e che quindi diventa osservata speciale ad un mese dalla tragedia di Crans-Montana. I dettagli con Laura Dick.
Ottobre 2024, una macchina da lavare difettosa prende fuoco. L'incendio si propaga in piena notte in una palazzina a Visp. Due persone muoiono intossicate. Il Ministero Pubblico Vallesano, si legge oggi nel giornale Valli Eserbote, imputa alla struttura dello stabile la propagazione rapida del fumo. Un anno più tardi, la decisione di archiviare il caso. I familiari delle vittime fanno ricorso. Il proprietario dell'immobile era stato avvertito del malfunzionamento della lavatrice, ma non era intervenuto. Deplorano poi lacune nella sicurezza, posizione sbagliata dell'elettrodomestico, uscite di evacuazione e allarmi malfunzionanti. E così, tre giorni fa, il Tribunale cantonale respinge la decisione del Ministero Pubblico Vallesano. Bisogna riesaminare il caso e chiarire le responsabilità non solo del proprietario, ma anche del comune e del cantone. Nel giustificare la scelta, si legge nel giornale vallesano, il Tribunale critica il Ministero Pubblico di mancanze durante l'inchiesta. Chiede inoltre di chiarire perché, a seguito di controlli fatti dall'amministrazione comunale, non sono state messe a punto le modifiche richieste in materia di sicurezza. Cosa funziona o non funziona nei controlli antincendio nei comuni vallesani? È la domanda che molto sta facendo discutere ad un mese dalla tragedia di Crans-Montana. Il caso di Visp potrebbe ora creare un precedente per l'imputazione delle responsabilità.
All'estero adesso le persone uccise a Gaza sono oltre 70.000. Il bilancio delle vittime fornito dal Ministero della Salute, che è controllato da Hamas, è accurato. Lo ha ammesso ieri un alto ufficiale dell'esercito israeliano in un incontro a microfoni spenti con diversi giornalisti che ne hanno dato notizia. Oggi però un portavoce delle forze armate israeliane ha corretto: questa non è la nostra posizione ufficiale. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
L'esercito israeliano ora ritiene attendibile il bilancio delle vittime palestinesi fornito dal Ministero della Salute di Gaza, che parla di oltre 70.000 morti nei due anni di offensiva dello Stato ebraico dopo il 7 ottobre 2023. Lo riferiscono alcuni giornali israeliani citando una fonte anonima ma ad alto livello delle forze armate. Un riconoscimento significativo, seppure informale, che segna un'inversione di rotta rispetto alla posizione di Israele, che sino ad oggi aveva messo in dubbio le cifre fornite dalle autorità sanitarie di Gaza, perché afferma sarebbero controllate da Hamas. Quei numeri, va ricordato, sono sempre stati considerati credibili dalle Nazioni Unite e dai centri per i diritti umani. Israele in passato ha riferito di aver ucciso circa 1.600 combattenti palestinesi durante e nei giorni successivi all'attacco del 7 ottobre ed almeno altre 22.000 nel corso della guerra. La fonte militare citata dai giornali ha però precisato che non è stato possibile stabilire con precisione quanti dei morti fossero combattenti e quanti civili. Dopo la diffusione di queste notizie, il portavoce militare ha detto che i numeri resi noti non riflettono i dati ufficiali dell'esercito. I palestinesi da parte loro ripetono che i morti sono molti di più, poiché migliaia di corpi si troverebbero sotto le macerie di edifici distrutti dai bombardamenti. Affermano inoltre che circa 500 persone, in gran parte civili, sono state uccise da raid israeliani dopo l'inizio della tregua lo scorso ottobre.
E a proposito proposito di tregua, sembra reggere quella di 7 giorni agli attacchi energetici in Ucraina, concordata tra Putin e Trump e annunciata ieri dal presidente americano. Ieri notte Mosca ha sospeso i suoi bombardamenti sulle centrali elettriche di Kiev, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice di essere pronto a sua volta a partecipare al cessate il fuoco, sospendendo gli attacchi contro raffinerie petroliere russe. Sentiamo il nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca.
Non ci sono stati allarmi questa notte nella capitale ucraina, Kiev. Niente esplosioni, niente corsi ai rifugi, niente risvegli senza acqua corrente o riscaldamento. L'aviazione russa ha comunque attaccato in varie parti del paese, usando decine di droni e missili, ma secondo le autorità ucraine nessuna infrastruttura elettrica è stata presa di mira. Il cessate il fuoco energetico era stato annunciato a sorpresa ieri sera da Donald Trump, dopo che per tutto il giorno si erano rincorse voci su una possibile tregua nei bombardamenti tra russi e ucraini. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che il tema era stato discusso negli ultimi colloqui con la Russia, ma ha specificato che nessun accordo diretto era stato raggiunto. Insomma, la tregua è stata un'iniziativa di Trump, che Zelensky ha detto di essere pronto a rispettare sempre che Mosca faccia altrettanto. Il Cremlino però questa mattina ha precisato che la tregua che è disposto a rispettare riguarda solo la capitale Kiev e non durerà oltre domenica. Una pausa ridottissima, insomma, ancora più corta della settimana annunciata ieri da Trump. Non abbastanza per coprire il nuovo periodo di temperature gelide in Ucraina che inizierà domani e proseguirà per oltre una settimana con punte di meno 20 gradi. Anche se ridotta, sarà comunque una tregua importante per centinaia di migliaia di persone che hanno trascorso giorni e a volte settimane senza elettricità e con i riscaldamenti al minimo. Proprio domenica, quando secondo il Cremlino la tregua si concluderà, sono previsti nuovi colloqui tra ucraini e russi negli Emirati Arabi Uniti. In altre parole, c'è almeno una piccola speranza che questo cessate il fuoco possa essere prolungato.
Di nuovo in Svizzera, adesso, anzi proprio qui in Ticino, delle linee guida per una maggiore protezione di bambine, bambini e giovani sono state emanate dal Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino. Sono destinate a strutture e a servizi di accoglienza extrafamiliare in caso di sospetti maltrattamenti o abusi sessuali. Alem Melchionda.
Il tema è tanto importante quanto delicato e agire bene è altrettanto decisivo. Come comportarsi in caso di sospetti, maltrattamenti o abusi sessuali? A chi rivolgersi? Domande alle quali rispondono le linee guida del Dipartimento Sanità e Socialità in collaborazione con i professionisti del servizio di consulenza per sospetti di abuso sessuale o maltrattamenti su minori, il SEAM del DEX. Marco Galli, capo dell'ufficio ticinese del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.
I professionisti delle varie strutture come nidi, centri extrascolastici, centri educativi possono essere confrontati con situazioni di maltrattamento o a volte anche di abusi e quindi devono essere in grado di poter rispondere nel miglior modo possibile sia a protezione dei minorenni ma anche in modo da agire correttamente.
Anche per esempio per semplicemente non inquinare l'inchiesta qualora fosse necessario l'intervento della magistratura. I destinatari sono tutte le persone, gli enti, i servizi e le strutture di accoglienza extrafamiliare. Ancora Marco Galli.
Noi agiamo soprattutto nella promozione della qualità in modo da rafforzare le competenze di ogni professionista attivo in ambito educativo e sociale. Il secondo passo abbiamo cominciato a presentarlo ai nidi e ai centri extrascolastici, poi lo presenteremo anche ai centri educativi, le colonie, i centri giovanili, quindi a tutti gli enti sussidiati in modo che ogni operatore sia un'antenna a prevenzione di ogni maltrattamento o abuso che può essere avvenuto.
Il nuovo documento sostituisce e completa le indicazioni precedenti e sarà periodicamente aggiornato sulla base delle esperienze raccolte e dell'evoluzione delle normative e delle procedure.
E sempre in merito alla tematica abusi, le associazioni di prevenzione della pedofilia, specializzate nella consulenza di questi tipi di casi, annunciano nel loro rapporto 2025 che in Svizzera cresce il numero delle persone con attrazione sessuale verso minori che chiedono aiuto. I motivi di questo aumento adesso ce li spiega Anna Valenti.
3 reati sessuali compiuti su minori denunciati ogni giorno in Svizzera. Questo ci dicono gli ultimi dati statistici di polizia disponibili. Numeri in crescita, segnalano alcuni cantoni, ma in crescita sono anche i numeri di chi, pur provando attrazione sessuale nei confronti di giovanissimi, chiede aiuto per non passare dalla fantasia all'atto. 348 le persone che nel 2025 si sono rivolte ai centri specializzati nella prevenzione della pedofilia. L'anno precedente erano state circa 200. Un aumento significativo, spiega Dominique Galliker, consulente presso Before More, associazione attiva nella Svizzera tedesca.
Per noi è un aumento significativo. I contatti sono raddoppiati da 67 a 175 in un anno.
Un incremento dovuto a una maggiore conoscenza del servizio, secondo Galliker, grazie alle campagne di sensibilizzazione fatte in questi anni. In Romandia l'aumento è stato meno marcato. L'associazione Di No ha ricevuto 173 chiamate contro le 140 dell'anno precedente. Nessun dato disponibile per il Canton Ticino. L'antenna Io No ha chiuso i battenti nel 2022, dopo solo 2 anni di attività, causa mancanza fondi. Non esiste un vero identikit di chi chiama.
Il 99%
sono uomini di ogni età, fino ai 70 anni, ma sono molti i giovani. Il più giovane l'anno scorso aveva 17 anni. Noi vogliamo motivare le persone a contattarci prima che succeda qualcosa. In realtà circa la metà di chi ci contatta ha già commesso un reato. Nella maggioranza dei casi hanno consumato materiale pedopornografico. A volte hanno contattato bambini online e solo dopo si sono rivolti a noi.
Online mit Kindern Kontakt aufgenommen haben.
Il servizio antipedofilia è totalmente anonimo, tuttavia se durante la consulenza emerge che un bambino è in pericolo, i consulenti sono autorizzati ad avvertire l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o la polizia.
C'è stato un netto disgelo nelle relazioni tra la Cina e il Regno Unito in questi giorni. Ieri Keir Starmer è stato accolto a Pechino da Xi Jinping. Oggi il primo ministro britannico conclude la sua visita a Shanghai, dove incontra alcuni protagonisti del mondo degli affari cinese. Gli accordi commerciali sottoscritti tra i due paesi restano per intanto settoriali, ma sono destinati ad ampliarsi. Irritato per questo avvicinamento, Donald Trump ha definito molto pericoloso per il Regno Unito fare affari con la Cina. Lorenzo Lamperti da Taipei.
Dopo il Canada, il Regno Unito, un altro dei più stretti alleati degli Stati Uniti, rilancia i rapporti con la Cina. Lo fa con Keir Starmer nella prima visita a Pechino di un premier britannico dal 2018, che mette fine a diversi anni di gelo. Starmer, accompagnato da circa 60 manager, è stato ricevuto ieri da Xi Jinping. «È imperativo rilanciare il dialogo», ha detto il presidente cinese, che ha ricevuto in regalo un pallone da calcio autografato dai giocatori del Manchester United, la squadra per cui tifa. L'incontro ha fruttato alcuni accordi. La Cina riduce dal 15 al 10% i dazi sul whisky scozzese e annuncia l'esenzione dal visto per turisti e manager del Regno Unito. Il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca ha annunciato invece un maxi investimento in Cina da 15 miliardi di dollari entro il 2030, firmati anche una decina di documenti di cooperazione in settori che vanno dall'agricoltura, dai media all'istruzione. Starmer dice di aver sollevato il tema dei diritti umani a Hong Kong, ma ci sono accordi anche sulla sicurezza, con un rafforzamento della cooperazione contro l'immigrazione illegale nella Manica. A Londra non mancheranno polemiche, visto che solo pochi giorni fa è arrivato il via libera per la controversa nuova mega ambasciata cinese nel palazzo dell'ex zecca. Gli alleati degli Stati Uniti si riavvicinano dopo le continue umiliazioni di Donald Trump, esultano i media cinesi. La Casa Bianca non l'ha presa bene. Trump ha definito davvero pericolosa la scelta di Londra di fare affari con la Cina. Il nostro rapporto con Washington resta uno dei più stretti, ha risposto Starmer, che ha rivendicato il desiderio di una relazione stabile e pragmatica con Pechino. Due aggettivi difficili da utilizzare nei legami attuali con gli Stati Uniti.
E negli Stati Uniti esce oggi nelle sale cinematografiche, ma anche in altri paesi, non solo negli Stati Uniti, Melania, il film documentario sulla First Lady americana, moglie del presidente Trump. Il film racconta i 20 giorni prima dell'elezione di Donald Trump al secondo mandato come presidente degli Stati Uniti. Sia la cerimonia di presentazione a Washington e sia il finanziamento del documentario hanno però sollevato grossi dubbi e critiche negli ultimi giorni. Sentiamo Matteo Burkhardt.
Glamorous, very glamorous. We need some glamour.
C'è bisogno di glamour, così il presidente Trump, che ieri sera è arrivato alla premiere del film Melania a Washington, mano nella mano con la First Lady. L'anteprima ha visto la partecipazione di mezzo gabinetto presidenziale, con il segretario della difesa Pete Hegseth, e di altri politici di spicco, come l'inviato speciale Steve Witkoff. E si è tenuta nel Kennedy Center, il centro culturale nazionale, che dal mese scorso ha cambiato nome in Trump Kennedy Center, ed è controllato ora dai fedelissimi del presidente. E tutto questo mentre continuano le proteste a Minneapolis contro l'operato delle forze anti-immigrazione dell'ICE.
I want to show what it takes to go from private citizen to being a first lady again.
Il film racconta, dal punto di vista di Melania, i 20 giorni precedenti all'elezione di Trump al suo secondo mandato presidenziale e di come è diventata da normale cittadina a first lady americana. Ma anche il finanziamento del film ha suscitato grandi perplessità. Un documentario di questo genere di solito costa meno di 5 milioni di dollari, precisa New York Times. Ma Amazon l'ha acquistato per 40 milioni, quasi 10 volte di più, e ha speso ulteriori 35 milioni per la campagna pubblicitaria. Un investimento però che secondo più proiezioni non sarà mai ripagato. Amazon ha risposto che il pubblico amerà questo film, ma tanti sostengono che l'azienda sta anche comprando il favore politico del presidente. Insomma, ancora una volta Trump fa le cose in grande e sembra strizzare l'occhio alle big tech statunitensi. Ma questa non è una novità.
Here we go again.
Rieccoci ancora, come dice Melania nel film.
Eh sì, rieccoci ancora. Noi però vi salutiamo. Buona giornata.